tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora volevo così interpellare questa mattina, coinvolgere Giuliano Foschini di Repubblica, che ha scritto un pezzo a tutta pagina, a pagina 19 sul giornale, sul cartaceo di oggi, sulla questione emergenziale per quanto riguarda le carceri italiane. Il 2024 anno nero, allora gli diamo il buongiorno. Ciao Giuliano, buongiorno. Benvenuto a Radio
Rock. Buongiorno a voi, buongiorno.
Ecco, ci senti, innanzitutto ti volevo chiedere i dati, cioè ecco, questa emergenza delle carceri italiane, questa emergenza che riguarda i suicidi in cella, fra le altre, perché poi ce ne sono anche delle altre, di che numeri parliamo?
Parliamo di un anno, diciamo, che è cominciato come un incubo. Sono morti in 13 dall'inizio dell'anno, tenendo presente che lo scorso anno erano stati 4, non appena, perché comunque anche 4 è un numero inaccettabile, certo. E 2 anni fa, che era stato l'anno dei record, purtroppo, dei suicidi in carcere, hanno superato gli 80, ne erano stati 7. Quindi stiamo parlando di un suicidio ogni 2 giorni, di qualcosa di più, di per usare le parole, a mio parere, inqualificabili, il ministro della giustizia Nord, di una malattia ineliminabile. Avere un suicidio ogni 2 giorni nelle carceri italiane in questo momento rappresenta invece un'emergenza sulla quale è necessario immediatamente intervenire.
Tu fai un importantissimo parallelismo, no, con una famiglia. Dice, cosa accadrebbe, no, se sapessimo che 13 persone sotto la responsabilità di una famiglia sono morte, no? Impatta moltissimo l'idea che possano morire tante persone date alla responsabilità di genitori, di persone che non se ne sono prese in carico. Dovremmo, no, Giuliano, vederla un po' così, anche per il carcere.
Ma è così, perché guarda, chi è in carcere può aver commesso i reati più tremendi, più orribili, più imperdonabili. Ma se lo Stato, che in quel momento li ha in custodia, per tra l'altro anche rieducarli come impone la Costituzione, se in quel momento lo Stato che li ha in custodia non è in grado di fare il proprio dovere, anzi diciamo non fa quello che deve, commette un secondo reato. Noi oggi su Repubblica raccontiamo innanzitutto tutti i nomi, perché poi quando si parla di numeri dimentichiamo che queste persone, chi si è ammazzato è prima di tutto una persona, certo, con una storia personale. Ecco, noi raccontiamo, abbiamo i nomi di queste persone, soprattutto le loro storie, e leggendo le loro storie ci si rende conto che ci troviamo quasi sempre davanti a delle persone malate che avrebbero avuto bisogno di cure per via delle tossicodipendenze, per via di problemi psichici, e che proprio lo Stato, che aveva il dovere, il compito e il dovere anche di occuparsi delle loro malattie, non lo ha fatto e ha consentito loro di suicidarsi, di togliersi la vita.
Senti, io, tra l'altro devo dire, leggete il pezzo e leggete tutte le 13 storie, perché poi quando si parla di numeri, no, che siano piccoli o più grandi, penso a quello che accade a Gaza, ma sono numeri per noi, no? Sono dei numeri molto freddi, che è una rappresentazione di un dolore, di una roba che però non sentiamo vicina, perché non ci racconta nulla. Ecco, leggendo queste 13 storie chiaramente cominciamo anche a capire che sono 13 persone quelle che sono morte. Abbiamo parlato del caso, per esempio, che è emblematico, no? Di Matteo Concetti, tra gli altri c'è lui. In alcuni casi si può parlare addirittura anche di morti annunciate, per certi versi, annunciate dalla famiglia, o da persone, insomma, che evidentemente potevano fare qualcosa e non hanno fatto, perché non era così imprevedibile quello che poi è accaduto.
No, annunciate da loro stessi, nel senso che erano persone che avevano già tentato il suicidio, anche in maniere clamorose, tipo accendendo la propria casa. Quindi erano persone evidentemente malate, evidentemente con istinti suicidiari, che non erano nei posti dove si trovavano, perché purtroppo in Italia non esistono strutture protette in grado di gestire la detenzione, la patologia, perché purtroppo il tema dei sovraffollamenti, ci sono stati 3 suicidi in 20 giorni a Poggio Reale, che è uno dei carceri con il maggior numero di sovraffollamento, in cui ci sono fino a 8 persone in cella, in cui il tema della mediazione linguistica è enorme, perché la maggior parte della popolazione carceraria è straniera e non ha gli strumenti per poter affrontare il carcere. Tutte cose che erano state, come giustamente dici tu, già raccontate, annunciate da mesi, e che l'amministrazione penitenziaria non è stata in grado di dare le risposte. Il problema è che il risultato di questa mancata risposta è la morte di 13 persone.
Io credo che purtroppo quello che dice Nordio, che anche secondo me è di un'estrema gravità, sia qualcosa che sente molto anche, come dire, a volte si fa riferimento, no, alla pancia del paese, alle persone al bar, probabilmente c'è una visione, no, che è resa più grave. Parlavamo stamattina del carabiniere che non riconosce il capo dello Stato, no? È chiaro che poi la divisa che uno porta o la sedia il carico che ricopre evidentemente fa la differenza, no? Quindi che lo dica un ministro della giustizia che la situazione è ineliminabile, che i suicidi in carcere sono una malattia ineliminabile, è molto grave, perché poi diventa quasi forse un alibi per non fare qualcosa che invece si deve fare, no, Giuliano?
Assolutamente, certo, non è accettabile che lo Stato alzi bandiera bianca davanti a una situazione del genere. Dire che è una malattia ineliminabile quella dei suicidi in carcere, innanzitutto è una bugia, perché la malattia è evidente che probabilmente non si potrà arrivare a quota zero, ma la percentuale di suicidi all'interno di un carcere rispetto alla percentuale di suicidi fuori dal carcere è troppo più grande per non rendersi conto che quella che ci abbiamo davanti è un'emergenza. Io non posso pensare che si possa accettare che una persona di 2 giorni si può togliere la vita mentre nelle mani dello Stato.
Guarda, mentre parliamo, arrivano parecchi messaggi. Te ne leggo uno che Anna scrive: ciao, un mio studente proveniente da una casa famiglia è molto fragile, si trova a Regina Coeli in attesa di giudizio, in una condizione disumana. Nelle lettere che ci scambiamo dice sempre di volersi uccidere, nessuno se ne occupa, ha solo 18 anni. Quindi ecco, questa è la situazione nella quale,
esattamente,
quale siamo.
E diciamo, io ti ripeto, dal mio punto di vista, una delle cose che io trovo più incredibili è che nessuno si ponga mai il problema di chiedere chi sono queste persone, come si chiamano, che storia hanno, dov'è il problema. E l'altra cosa che mi sembra molto significativa è che i sindacati degli agenti penitenziari, stessi, che nella rappresentazione abitualmente vengono raccontate come persone in continuo conflitto, no, con la popolazione carceraria, sono proprio loro in questo momento gli unici ad aver avuto il coraggio e la voce per poter lanciare l'allarme.
Tra l'altro qualcuno ci chiede, ne parleremo anche con il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute, ha abbastanza poteri, sta facendo il massimo per aiutare la condizione dei detenuti, che cosa si può fare, no? Molti ce lo stanno scrivendo, Giuliano.
Allora, il tema del garante dei detenuti è un altro tema tutto politico, nel senso che l'attuale governo ha ritenuto di fare spoil system e di sostituire il vecchio garante dei detenuti che si chiamava Mauro Palma, che era senza dubbio una persona, diciamo, che sapeva di che cosa stava parlando, ecco. Sì. Aveva dedicato la sua vita a questo tema, non era mai afono, gridava, non si aspettavano i sindacati della polizia penitenziaria. Devo dire che nel dibattito di questi giorni il nuovo garante è completamente assente.
Ok, senti, secondo te in questo clima, sembra un po' una domanda retorica, però è possibile, io ne parlo, insomma, cerco di parlarne il più possibile, ma è un tema che credo che, insomma, è molto complesso, però è possibile pensare, proporre un ripensamento, magari anche un superamento delle carceri in questo paese, cioè del concetto di carcere per come lo vediamo oggi? Cioè, io immagino, con tutte le storture del caso, però immagino, penso alla legge Basaglia, no? E al lavoro che è stato fatto per esempio sulle strutture psichiatriche. È possibile fare qualcosa per superare l'attuale concetto di carcere secondo te in questo paese?
Guarda, se mi chiedi io cosa ne penso, io sono d'accordo con te. Se mi chiedi che cosa è realmente possibile fare, penso che questo non sia possibile. Quello che però è necessario fare, e in questo chi ha il nostro lavoro, cioè quello chi fa il nostro lavoro, cioè quello di raccontare, no? Che poi le storie esistono soltanto se qualcuno le racconta. Se quelle persone lì che muoiono in carcere restano numeri e non vengono invece raccontati, questa storia rischia di non esistere. Ecco, chi ha questo dovere lo deve fare, perché in realtà delle cose possono accadere, possono nascere delle strutture, devono nascere quelle strutture sanitarie che possono occuparsi al meglio di un certo tipo di persone, a un certo punto di detenuti, può nascere veramente quello che la Costituzione impone, cioè la partita rieducativa del carcere, che invece in questo momento non c'è, completamente abbandonata. È evidente che sulle carceri si gioca una delle differenze politiche. Quando dicono, si dice che sono tutti uguali, no, non è vero, E proprio sulle carceri, cioè, esiste una concezione diversa della politica. Certo. C'è qualcuno che pensa delle cose, ci sono altri che ne pensano delle altre. Uno dei cavalli di battaglia della destra, anche attraverso i fondi del PNRR, è quello della costruzione delle nuove carceri, quindi la risposta ai sovraffollamenti non svuotando le carceri, ma costruendone delle nuove, è una soluzione con cui io personalmente non sono d'accordo, ma perlomeno è una soluzione. Quello che io credo che sia completamente inaccettabile è lasciare l'attuale situazione.
Certo. Va bene, dobbiamo chiudere, chiudiamo con una tua scelta musicale. Io però consiglio veramente di leggere queste 13 storie di queste 13 persone che si sono suicidate nel 2024, una ogni due giorni, e sono persone con un loro percorso, con una loro storia, con una loro sofferenza, che secondo me non è proprio umano né trascurare né dimenticare né lasciare da parte, come se fosse una cosa che non ci riguarda, punto e basta. E quindi ringrazio Giuliano Foschini di Repubblica per questo e per il suo lavoro in generale. Ti chiedo, Giuliano, con cosa chiudiamo musicalmente questo nostro collegamento?
Prima mi hai colto di sorpresa, però mi è venuta una canzone che io amo particolarmente, che secondo me può stare bene con quello di cui abbiamo parlato, Hyper Ballad di Björk.
Benissimo, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Giuliano Foschini, grazie, Repubblica, chiudiamo con Björk, chiudiamo anche il nostro The Rock Show di oggi. L'appuntamento è a domani mattina alle ore 6, naturalmente. Grazie Ale, grazie
ciao.
Mauri.
Ciao.
Appuntamento a domani, tra pochissimo invece con voi ci saranno Tatiana e Marco per Gagarin. Se volete scrivermi naturalmente per suggerire anche dei contenuti da trattare, emilio@radiorock.it. A domani.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.